Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Perché quando mi vide tan grifo come gatta, non è che t'aggio fatta che non mi può vedere. Io t'aggio amata tanto, si t'ama tu lo sai. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. La notte tutta dormono, ma io che può dormire, pensando a nenna mia, ma senta scivoli. Li quarti d'ora sonano, a una, a due, a tre. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Guardami in faccia e vide come son garradutta, sicca paliente brutta, non è la mia per te. Cusuta fila doppia, cu te mi vedrai. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Quando so fatta cenere, tanno mi chiagnerai, sempre ti mannarai, non illumia d'osta la fossa mia tua rap, en l'amma trovarai. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. Questa seconda parte di Gran Bazar, alla quale abbiamo voluto dare un sottotitolo, Una voce dal cuore, perché parleremo ancora una volta di musica in dialetto. Oggi con Franco Brevini ci immergiamo nell'Ottocento, il secolo che decide di ascoltare proprio la voce dei popoli.
Sì, è un'Europa che si guarda allo specchio e per riconoscersi va a cercare la propria immagine non nei palazzi, lo aveva fatto per secoli, ma nelle voci di piazze e campagne. Si afferma l'idea, che è un'idea di matrice romantica molto potente, che ogni comunità possieda un'anima specifica, fra cui anche una cifra sonora che è fatta di canti, accenti, ritmi. Ed ecco, in questa fase, filologi, patrioti, studiosi, che vanno, come dire, ad accendere delle simboliche lanterne nei cortili, prendono appunti, ascoltano, e non lo fanno per folklore da cartolina, ma per costruire la memoria pubblica di una comunità. In Italia questo lavoro ha dei nomi molto precisi, ma non è solo un'esperienza italiana. Però e sono importantissimi per la tradizione nella quale ci stiamo inoltrando i nomi di Niccolò Tomaseo, grande poeta e patriota che mette in fila i repertori toscani, corsi, illirici e greci, Costantino Nigra che ricostruisce il Piemonte, che canta mostrando come la stessa trama europea si colori diversamente di valle in valle, perché un altro tratto della canzone dialettale è spesso che, diremmo con linguaggio moderno, transfrontaliera, no? È una canzone molto vicina alla nostra mentalità cosmopolita, per altri versi, anche se poi in ogni luogo viene declinata diversamente. Giuseppe Pitre trasforma la Sicilia in un laboratorio completo di usi, feste, credenze e canti. E persino abbiamo Giuseppe Acerbi, famoso per essere il direttore della Biblioteca Italiana, l'esecrata rivista austriacante che ogni patriota odiava. Però Giuseppe Acerbi era un grande personaggio, un viaggiatore straordinario, andò a Capo Nord per intenderci, e durante il suo viaggio da viaggiatore musicista qual era, portò un taccuino nel quale annotò per la prima volta le melodie finlandesi. È il momento in cui l'oralità entra nei canoni. Ecco, è molto importante per la canzone in dialetto. Perché? Perché il dialetto è oralità. Ma finalmente il dialetto entra nei canoni. Ciò che prima passava di bocca in bocca diventa pagina, spartito, patrimonio civile condiviso.
Ecco, ma queste dinamiche però non erano ignote anche ai secoli precedenti.
Certamente, già nel tardo Rinascimento le villanelle napoletane avevano sedotto i madrigalisti. L'opera buffa era nata dall'energia comica e dai ritmi della strada, ispirando musicisti come Pergolesi, Paisiello, Cimarosa, mentre la tarantella trasfigurata era approdata ai salotti europei e alle parafrasi pianistiche. Nell'Ottocento editori e arrangiatori, pensiamo alle raccolte napoletane che circolano per tutta Europa, nobilitano e diffondono temi popolari, mostrando quanto la cultura colta abbia metabolizzato inflessioni, metri, cadenze del canto di origine orale. Cioè è un grande moto che investe la cultura. Prima era un fatto settoriale che riguardava la musica, adesso, senza l'ethos popolare, sembra che la cultura di una nazione sia priva di qualche cosa.
Ecco, per sentire la temperatura di questo passaggio dalla memoria al pentagramma, vi proponiamo un frammento di una ballata di tradizione passata da raccolta a concerto, un brano celeberrimo, Donna Lombarda. Qui lo ascoltiamo, eseguita dal gruppo La Ciapa Russa.
Oh Maria, bella Maria,
se c'è un luogo dove il passaggio dal popolare al colto diventa modello internazionale è naturalmente Napoli, e torniamo di nuovo nella città partenopea.
Avevamo detto che non sarebbe stato il primo né l'ultimo incontro. La città è una specie di microfono naturale, posteggiatori che suonano a due passi dal mare, editori che fiutano le novità, i salotti borghesi in cui e attraverso il pianoforte si porta la strada, la voce della strada. Qui la canzone si modernizza. E melodie memorabili, lessico affettivo, circolazione rapida, questo è importante, anche grazie a spartiti, fogli musicali, serate mondane.
Ecco, c'è un caso che è assolutamente di scuola, la canzone Te voglio bene assai, che tra l'altro abbiamo ascoltato in testa appunto questa seconda puntata.
Infatti abbiamo iniziato questa puntata con una delle più celebri esecuzioni, che era di Roberto Murolo, un grande maestro della canzone napoletana. Forse se volessimo proporre ai nostri ascoltatori di un autore che ha saputo riepilogare complessivamente l'esperienza della canzone napoletana, questo sarebbe proprio Roberto Murolo. I versi in questo caso di Te voglio bene assai vengono attribuiti tradizionalmente a Raffaele Sacco. La paternità musicale è più controversa, è stata spesso avvicinata a Gaetano Donizetti, ma non abbiamo certezze. Ma quel che conta è il formato che inaugura. Una lingua sentimentalmente, sottolineo questa parola perché siamo nel pieno Ottocento, sentimentalmente nuova, capace di passare dal vicolo al salotto senza perdere calore. Oggi la cultura ha eretto delle barriere, no? La cultura della strada non è la cultura dei circoli intellettuali, lì invece no, e c'era questa circolarità. È la dimostrazione che il popolare, fissato su carta, non muore, semplicemente cambia pelle e diventa codice della città.
E gli editori naturalmente colgono la palla al balzo.
E imparano subito a trascrivere e arrangiare per voce e pianoforte canti di tradizione locale. Così Santa Lucia diventa una barcarolla da camera. Fenesta Callucive, che è un testo antichissimo di origine, si stabilizza in versioni che i grandi tenori porteranno per il mondo. L'oralità, diciamo, e approda all'industria culturale. Il dialetto diventa una lingua di prestigio. L'operazione di Santa Lucia è esemplare. Un motivo di uso pubblico passa nel salotto borghese, la scrittura in sei ottavi a ondeggiare, l'accompagnamento di arpeggi e accordi spezzati che imitano il remo, la forma strofica e la linea melodica chiara trasformano il canto di barca in romanza domestica, facile da cantare, elegante da ascoltare. Il testo in italiano amplia il pubblico oltre Napoli, è il primo pezzo che entra nei repertori dei tenori e delle serate musicali dell'Ottocento, fino ad arrivare alle incisioni su disco del primo Novecento.
Ecco, andiamo a verificare insieme ora i meccanismi di cui ci ha parlato il professor Brevini, ascoltando questi famosissimi testi. Cominciamo da Santa Lucia, interpretata da Enrico Caruso.
Mare
La voce indimenticabile registrata di Enrico Caruso, Santa Lucia, naturalmente il brano. Ora invece ascoltiamo Fenesta Calucive, un brano che, come dire, nel suo testo è quasi un piccolo giallo.
Certamente, è una delle romanze napoletane più antiche e misteriose ed è diventata un classico del repertorio lirico. La versione canonica nasce nell'Ottocento e alcune edizioni indicano per la musica il nome niente meno che di Vincenzo Bellini, cui questo brano è attribuito per via della somiglianza di stile con il suo melodramma. Si cita frequentemente la Sonnambula e anche per la pratica da lui seguita spesso di nobilitare i canti con nomi celebri, cioè si voleva dare con un nome di peso come quello di Bellini una nobiltà al testo. Certo, il nucleo narrativo è popolare, la storia cantata è semplice e tragica. L'io lirico passa sotto la finestra dell'amata, teme che sia malata, chiede alla sorella e scopre che Nennella è morta. Allora va in chiesa e la vede composta nel feretro. Questa trama, che è una trama tipicamente da lamento funebre amoroso, esiste anche in varianti contadine di area campana e lucana, segno di un'origine orale che ha garantito una diffusione, una moltiplicazione, una come dire, diversa declinazione del testo. Attorno al brano sono fiorite ipotesi archeologiche e taluni rimandano addirittura a una melodia seicentesca dell'epoca di Masaniello e anche a un possibile legame con la leggenda della baronessa di Carini, altra leggenda tragica della cultura siciliana. Sono collegamenti suggestivi che proponiamo ai nostri ascoltatori, ma non sono dimostrati in modo definitivo e spiegano però la ragione che è stata colta da chi ha formulato questa ipotesi, la ragione per cui la canzone porti con sé un'aura arcaica. Fenesta Calucive è entrata nel repertorio di grandissimi esecutori, Caruso, Corelli, Pavarotti e in tempi recenti di Jonas Kaufmann. Una curiosità, era un testo caro a Pasolini che lo usò come segnale emotivo in ben tre sue opere, a Cattone, il Decameron e i racconti di Canterbury.
Ecco, noi vi faremo ascoltare la splendida esecuzione di Enrico Caruso che punta proprio a nobilitare l'antico testo.
Con un mio monul se può abbattere.
Enrico Caruso, Fenesta Callucive, siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia del professor Franco Brevini e ora guardiamo il movimento inverso, cioè la musica colta invece che si innamora del popolare e lo trasfigura.
L'esempio più folgorante mi sembra Rossini con La danza, una tarantella che pur vestita da salotto conserva, come dire, l'urgenza motoria del ballo da strada, quello che ti fa muovere le gambe, no? È un successo europeo. L'esecuzione che vogliamo ascoltare è quella di Cecilia Bartoli al piano James Levine. Dopo Rossini, Chopin firma la sua tarantella opera 43 e anche qui non è folklore, è immaginario mediterraneo tradotto però trasfigurato. È proprio interessante per noi cogliere questo movimento nel linguaggio del pianoforte romantico.
Tarantella, opera 43 di Frédéric Chopin, qui nell'esecuzione di Arthur Rubinstein. Ecco, il terzo autore è Liszt, che con la suite Venezia e Napoli delle Tarantelle napolitaine.
Sì, il musicista prende temi di tradizione, molti passati dai quaderni editoriali napoletani, di cui l'importanza del lavoro dell'editoria locale, e li accende di pianismo virtuosistico, e lui diventano Liszt. È un dialogo circolare: il popolare nutre il colto rilancia il popolare su scala europea. Ascoltiamo l'esecuzione di Leslie Howard, noterete anche una ripresa, se badate, di Feneste Callucive.
Dalle Tarantelle napolitaine abbiamo ascoltato il secondo movimento, ma Franco Brevini, l'Ottocento italiano non è solo sentimento, è anche politica, no? Cosa accade?
Beh, è in corso il processo di unificazione del paese dopo secoli di divisione. Era dal Cinquecento che si parlava di finis Italiae, è finita l'Italia, il progetto di Lorenzo Magnifico era naufragato. Gli eserciti stranieri avevano cominciato la loro discesa in Italia, l'Italia brillava per i suoi straordinari capolavori architettonici, per la sua cultura, ma era terra di conquista degli stranieri. Ecco, il dialetto nell'Ottocento entra in scena come lingua civile. È un codice proprio per la sua popolarità, cioè perché era la sola lingua parlata non solo dal popolo ma da tutti. Anche Alessandro Manzoni in casa parlava in dialetto, abbiamo gustosissimi aneddoti sulla dialettofonia domestica di Manzoni. Dunque una lingua capace di alludere, di chiamare alla raccolta, di radunare. In Lombardia, nel pieno dei moti, la bella Gigugin maschera il sottotesto patriottico con l'ammiccamento galante e la canzone diventa un segnale. fu composta a Milano nel 1858 dal musicista Paolo Giorza su un testo anonimo che rielabora strofe di canti lombardi e piemontesi. Il ritornello, che suona «Daghe l'avanti un passo», fu letto come un invito a Vittorio Emanuele II affinché muovesse guerra all'Austria. E la Gigugin, diminutivo piemontese di Teresa, funge da figura allegorica. La prima esecuzione pubblica avvenne il 31 dicembre 1858 al Teatro Carcano di Milano e il brano divenne subito un simbolo popolare della Seconda Guerra di Indipendenza.
La vis che è malata per non fare all'amore. A 15 anni faceva l'amore, daghe l'avanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni voleva un marito, daghe l'avanti un passo, delizia del mio cuore. E la bella Gigugin con il trallarillallero, e la bella Gigugin con il trallarillallero.
Accanto a queste allusioni corrono canti di partenza e ritorno, piccole epiche che si stampano in memoria perché in fondo nascono da gesti quotidiani.
È proprio così. Ci sono racconti minimi che però sanno diventare universali. E qui vorrei citare e segnalare e ascoltare con voi un brano che è nel mio cuore. Il Pover Louisine. È una storia d'amore e di guerra, in dialetto milanese. Ha l'aria di una miniatura, ma contiene tutto, desiderio, fatalità, memoria. È di un autore ignoto, probabilmente di discendenza colta, fu composta all'indomani della Seconda Guerra di Indipendenza. Infatti nel testo si allude al 59. È diventata popolarissima proprio perché è antiretorica. Racconta la guerra non con toni celebrativi, ma dalla parte di chi resta ad aspettare, in questo caso la fanciulla. La trama è semplice e lacerante. Una ragazza ricorda il corteggiamento di Louisine, il mazzolino di rose lasciato sul balcone, le passeggiate per vederlo alla finestra, finché il 59 porta via il ragazzo. E poi ecco una lettera col bordo condition, cioè il bordo listato a lutto, che annuncia la morte di Louisine de fianca al Castellin. Nel Novecento il brano rientra stabilmente nel repertorio milanese e nel folk revival, celebre l'interpretazione di Nanni Svampa che vogliamo ascoltare.
Un di per sta contrada passava un bel fio e un masulin de ros. La train sul me pugeu, la train sul me pugeu, la train sul me pugeu. E per tri mes de fila es quasi tu ci di, el passeggiava sempre doma per vedemmi, doma per vedemmi, doma per vedemmi. Venì il 59 che guerra desperata e mi pesta contrada lo più vedo a passar, lo più vedo a passar, lo più vedo a passar. Un di più e a versera sciupavi del magun quando mi arriva una lettera col bordo condizion, col bordo condizion, col bordo condizion. Scriveva la sorella del poer Luisi che l'era morto in guerra
de fianco al castellin, de fianco al castellin, de fianco al castellin. In già passatrian le morte il vedi più, e pur stupo er cœur, le chiancamo per lui, le chiancamo per lui, le chiancamo per lui.
Nanni Svampa, qui interprete del Pover Luisine. Franco Brevini, però nel frattempo la circolazione dei fogli volanti porta un po' ovunque motivi capaci di incollare la gente attorno a un ritornello. Qui il popolare è pratica sociale, serve per riconoscersi, per dire noi.
Sì, uno dei brani più noti è Addio mia bella addio, una canzone nota anche come l'addio del volontario, che è anche uno dei canti più amati del Risorgimento. Il testo fu scritto a Firenze nel marzo 1848. Carlo Alberto Bosi è l'autore, pare al caffè Castelmuri in via dei Calzaiuoli, poco prima che l'autore partisse a sua volta come volontario per la prima guerra di indipendenza. Il canto si diffuse subito tra i reparti in partenza, appoggiandosi a una cantilena toscana preesistente. Continuò poi a risuonare anche negli anni successivi, alla battaglia di Palestro e di San Martino e durante la spedizione dei Mille. La voce narrante è quella di un giovane, saluta l'amata, promette coraggio e ritorno, affida alla patria un significato familiare e affettivo. Proprio questo intreccio tra intimità e impegno civico, politico, spiegò la fortuna del brano che entrò stabilmente nel repertorio corale e nelle raccolte di canti patriottici come emblema dell'eroismo quotidiano.
Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata sulla canzone in dialetto. Naturalmente Franco Brevini, grazie per portarci queste competenze. Quale sarà appunto anche il prossimo passo?
Nella prossima puntata ascolteremo i capolavori della grande stagione della canzone napoletana.
Grazie, noi ci lasciamo con la musica e le parole di Te voglio bene assai, con Murolo, chitarra e voce.
Ci dà, ma tu lo sai, io. senza scivoli, li guarda d'ora sonata a una, due, a tre.
Voglio ben assai.